Lessico personale con Maria Grazia Calandrone.
Le partite di pallone in piazza. Negli anni 60 la città di Roma era enorme. Certo, perché ero piccola e in proporzione tutto era realmente più grande, ma soprattutto perché non c'erano macchine e non c'era traffico. Le strade erano larghe più del doppio ed erano vuote. Immaginate le stesse vie, le stesse arterie, ma senza quei due filari ai lati, se non quelle doppie o triple file di auto posteggiate e quel fiume incessante variopinto e rumoroso di policarbonati, polveri sottili e materiali metallici. L'occhio spaziava e con esso la fantasia. Perciò le strade erano silenziose, niente traffico e non ancora il ronzio incessante dei condizionatori e delle pompe di calore e degli enormi impianti frigoriferi dei centri commerciali e dei supermercati, che sono la colonna sonora soprattutto estiva della città. Certo, all'epoca le pasticche dei freni e le tettoie di molti capannoni erano in amianto, ma quelle polveri erano le uniche presenze deleterie sospese nell'aria. A parte le radiazioni emesse a Chernobyl a causa del disastro della centrale nucleare portata in Italia dalle correnti. Ma questo avverrà dopo, nell'aprile del 1986, e le conseguenze sulla salute non sono ancora state smaltite. Negli anni 70, per le strade di Roma si respirava solo qualche fibra uncinata d'amianto, quando noi ragazzini del palazzo scendevamo in piazza per giocare a pallone o a campana. In realtà, tra le femminucce, ero l'unica a pretendere di giocare a pallone e i compagni mi mettevano in porta, ma non paravo niente e così spesso mi autotrasferivo a testa bassa verso il banchetto, cioè il telo steso a terra all'incrocio di via Tuscolana, dove altre ragazzine più grandicelle vendevano fumetti e braccialetti. In casa mia i fumetti erano proibitissimi e con la scusa di valutare la merce sfogliavo i Topolino, gli Zagori, i Mandrake, i Tex e dolorosamente li riposavo a terra su quel piccolo pezzo di stoffa che le madri avevano forse concesso o forse le compagne avevano sottratto non viste, come non vista io sottraevo il tempo della lettura alla vita concessa dai genitori. Poco dopo l'incrocio c'era l'alimentare del padre della mia compagna di scuola, Loredana, che ogni giorno mi portava pannini all'olio imbottiti col salame di Milano, che mangiavo a ricreazione in cambio dei temi o degli esercizi di matematica che facevo per lei. Concorrente dell'alimentare del padre di Loredana era il negozietto di Mario, un anziano signore che regalava caramelle a tutti i ragazzini del quartiere, quello dove un mattino comprai un chilo di acciughe salate invece che un etto, come nonna aveva scritto sul foglietto, e nonna fu costretta a mettere le acciughe in ognuno dei piatti che cucinò per tutto il mese successivo, perché negli anni 70 era abolito lo spreco. Erano i tempi dell'austerity, il risparmio energetico dovuto al conflitto arabo-israeliano, e il concetto del risparmio della benzina era esteso a ogni campo della vita comune. Non eravamo ancora stati travolti dall'onda anomala del consumismo che produce tonnellate di rifiuti. Le cose venivano utilizzate fino alla consunzione. Vestiti e scarpe venivano utilizzati da più di una generazione, cappotti rivoltati, mocassini risuolati, camicie col colletto a punta che diventavano colli alla coreana. Insomma, l'attenzione era puntata al senso e all'utile delle cose più che al loro possesso e accumulo. Erano giorni e anni di desideri più semplici, ma quasi tutte noi ragazzine chiedevamo una Barbie come regalo di compleanno. Il sogno americano era rappresentato da quelle allampanate biondine di plastica e cominciava a insinuarsi piano nelle nostre coscienze il desiderio di essere quello che certamente non eravamo, noi brunette formose, noi che spesso avevamo genitori che appartenevano a una generazione appena emancipata dalle azzurre campagne mediterranee, dai vigneti, dagli uliveti, dai sensi orizzontali di una terra ancora così vicina.